87.9 Radio Onda Rossa, la torniamo in voce, torniamo in diretta alle 9.08 minuti primi, perché andiamo ad iniziare la rassegna stampa per questo appunto 7 gennaio del 2022. Allora, i giornali iniziamo, io inizierei dalla Stampa. Io vi leggerò Manifesto e Stampa. La Stampa decide di aprire con la morte di Vialli. Grazie capitano, Gianluca e Mancio, l'ultima gioia, e Zoff non era solo un bomber. La foto di apertura appunto è su Vialli, stroncato da un tumore a 58 anni. Uno scudetto storico con la Sampdoria e l'ultima Champions della Juve. Questo per quanto riguarda la Stampa di apertura, che però al centro, insieme alla morte di Vialli, mette anche un dossier che la Stampa pubblica oggi sulla questione della sanità. Sanità, scandalo, liste d'attesa. Dai tumori alle richieste d'ossigeno si aspetta fino a 2 anni e i privati guadagnano. Andremo poi a leggere molto bene quella che è ancora una questione sanitaria, che per fortuna ogni tanto appare anche sulle pagine dei giornali. E gli articoli sono di Flavia Amabile e Paolo Russo, e poi insomma queste, però siccome la Stampa ne dedica ben diverse pagine, le andremo a leggere all'interno. Poi ancora si parla di esteri sulla Stampa in 2 articoli, uno a firma di Domenico Chirico, non c'è tregua nella quarta guerra mondiale. Sì, è proprio una reazione simile a quella di un ramo piegato e improvvisamente slegato. Il ramo riprende la posizione con tanta maggiore violenza quanta è stata la forza con cui è stato ritorto. Negli anni 90 del Novecento la Terza Guerra Mondiale finì con l'auto dissoluzione dell'Unione Sovietica, il grande nemico su cui poggiava l'equilibrio del sistema globale del secondo dopoguerra, sparì in un modo inedito e apparentemente irrazionale, per implosione e non per sconfitta sul campo. Parliamo insomma soprattutto della caduta di Berlino, di cui appunto ancora se ne pagano molte le conseguenze. Allora, l'articolo di Quirico è molto 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 lungo, quello era l'inizio, l'incipit, il conflitto è iniziato con la brutale invasione russa, è uno scontro classico di imperialismi, da una parte il capitalismo liberale dell'Occidente, dall'altra quello autocratico sino-russo. Oggi Lenin esulterebbe nel verificare che 100 anni dopo la sua analisi era corretta, ci dice Quirico. Evitiamo il solito catechismo di bugie sull'ampiezza limitata del conflitto. Gli ucraini sono soltanto la prima linea europea e ne sopportano le tragiche conseguenze, ma la presenza anglo-americana sul terreno si accresce in battaglie ormai telecomandate. Si combatte più silenziosamente negli stati proletari del terzo mondo, Africa, Vicino Oriente, secondo lo scenario della competizione tra i blocchi per le zone grigie, un classico che fu della Guerra Fredda, in attesa che la Cina, sempre cauta, apre i suoi fronti. Si torna alla contrapposizione frontale, guerresca, economica, direi umana, tra due schieramenti globali fondati su immaginari accuratamente cesellati dalla propaganda delle due parti come portatori del bene e del male assoluti. Qualcosa di primitivo che sembrava appartenere, semmai, alle guerre di religione, di cui si è fatta la prova nella fase più brutale della guerra al terrorismo. Da una parte l'Occidente capitalistico liberale, saldamente tenuto in pugno da Washington, senza cui Europa e satelliti asiatici sarebbero sguarniti dell'unica cosa che conta, la forza militare, come avvenne contro l'URSS staliniana, dall'altra l'Eurasia russo-cinese, con le insegne del capitalismo autocratico che riprende la sfida alla superpotenza americana dal punto in cui l'aveva interrotta negli anni 90 del secolo scorso. Primo assalto portato a riguadagnare quella che era la fascia di sicurezza, l'impero interno con Ucraina e Taiwan. La Russia, cui è sempre stata riconosciuta anche nella Terza Guerra Mondiale la caratteristica di potenza europea, questa volta tagliata fuori dall'Europa centrale dall'avanzata della NATO, deve volgersi alla componente asiatica per necessità o per scelta. perché quella immensa parte del suo impero, per risorse, territorio e vicinanza alla alleata ormai indispensabile, più ampia e ricca. L'articolo è un po' lungo, ormai lo finiamo di leggere. E che guerra è questa? La quarta, con scenario mondiale? Se Lenin fosse a Zurigo a scrutare come nel 1915 l'Europa in fiamme, sarebbe soddisfatto. Potrebbe riscrivere con qualche margine aggiornato il saggio L'imperialismo, fase suprema del capitalismo. Altro che geografia politica arcaica. La guerra iniziata in Ucraina con la brutale e disastrosa aggressione russa è uno scontro classico di imperialismi. Qualcuno, appena uscito con qualche lacrima furtiva della Belle Époque, ammette che gli imperi esistono ancora, omettendo per pudore un diabolico ismo. Gli imperialismi esistono, e come Russia, Cina, Stati Uniti, come in modo scolastico constatò Lenin. Confessò che l'aveva scritto in fretta quel saggio perché aveva bisogno di denaro nell'esilio svizzero. E ricorrono alla guerra come conclusione, così diceva Lenin, obbligata delle loro evoluzioni economiche. Il rivoluzionario russo esulterebbe nel verificare che anche 100 anni dopo la guerra è la conseguenza del crescere dell'oligarchia finanziaria e di categorie parassitarie, che siano gli oligarchi di stato putiniano, i capital comunisti cinesi o plutocratici del libero mercato occidentale. La guerra è il consumarsi sanguinoso della crisi della globalizzazione, il progetto di un sistema economico mondiale a parole, inclusivo, in cui tutti o quasi tutti dovevano diventare soci o complici. Il tempo in cui economisti sentenziavano: due paesi che esibiscono i loghi di McDonald's non possono farsi la guerra. E infatti c'era allora un posto a tavola anche per Putin e i signori di Tiananmen. Prevaleva, non dimentichiamolo, una grande svogliatezza per l'ideologia della libertà. Non ci si assillava certo sulle questioni prioritarie di dittature ora definite mostruose. Si pontificava di una civiltà orizzontale, diffusa, decentrata, di densità omogenea, incantevole, ma non ha funzionato. Qui si assiste al consumarsi sanguinoso della crisi della globalizzazione, ci dice Quirico quasi a conclusione del suo articolo. È già pronta la nuova globalizzazione bellica, che insomma ci sta da diverso tempo, soprattutto perché molte volte noi non la vediamo, ma come dice lui, in Africa e in altre varie parti del mondo la globalizzazione bellica è molto molto ben presente. Quella che viene definita friend shoring lo si farà con i paesi su cui gli americani possono contare, quelli che accetteranno, riconoscenti e obbedienti, i cantucci e lo spartito della integrazione economica senza alzare pretese geopolitiche. Si esigono di nuovo omologazioni, ratifiche, consacrazioni che fino a ieri si praticavano con indulgenza a manica larga. La tessera d'ingresso sarà il premio, innanzitutto per l'eroico Zelensky lo ha ben meritato. Questo è l'articolo di Quirico, insomma, che Tregua a mano armato, così intitolava. C'è un altro articolo, sempre della Stampa, Tregua a mano armata, di Giovanni Pigni, ma ecco la quarta guerra mondiale, l'Ucraina è la prima linea europea. Questo è quello che ci dice Quirico dalla prima pagina della Stampa, insomma, un articolo sicuramente interessante, che pone finalmente al centro la questione poi del capitalismo bellico, che è abbastanza trasversale e che porta soldi un po' ovunque. E si parla sulla prima pagina della Stampa anche della sceneggiata dei repubblicani che umilia gli USA, si parla delle elezioni dello speaker, che insomma siamo alla 12-13esima, non mi ricordo a quale è stato eletto McCarthy, mi sembra la 13esima addirittura. Ancora delle notizie da Orlandi a Vatican Leaks: i segreti del cameriere di Papa Benedetto, a firma di Gianluigi Nuzzi, che spesso si è occupato di Vaticano. E poi Said ha negato a 8 mesi l'angelo di Lampedusa per tradizione ormai l'anno inizia con una gioiosa contabilità, i primi nuovi nati sono accolti fra noi con una festa collettiva, come giusto che sia. Un bambino che viene al mondo è sempre una benedizione. E l'articolo, insomma, invece parla dei bambini che annegano nel Mar Mediterraneo, di cui siamo tutti, insomma, poi colpevoli. Quell'odio tra i vicini che si uccidono, il RUSP, ancora dalla Stampa, con cui andiamo a concludere, insomma, la prima pagina.
Torniamo in onda 9:20 sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Un buongiorno a chi ha appena acceso la radio, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Continuiamo con la rassegna stampa nelle letture delle prime pagine e passiamo al Fatto Quotidiano. Il titolo è "Tutta l'Europa dà il reddito di cittadinanza agli occupabili, noi no". Lezioni di welfare dai 1214 euro minimi dei belgi fino ai 502 dei tedeschi. Nessun altro paese punisce i disoccupati, anzi si ampliano beneficiari e assegni per la crisi. E questo, diciamo, è, diciamo, l'articolo che viene posto accanto alla foto in prima pagina, che poi si amplia a pagina 6 e 7, sempre del Fatto Quotidiano. De Rubertis e Rotunno sono gli autori. Sulla spalla destra abbiamo un approfondimento di Marco Travaglio, l'elettore differenziato, mentre invece sulla sinistra abbiamo altri box, approfondimenti riguardo le regionali in Lombardia, Moratti e Maiorino e Fontana, Risotti e Bali da Epifania, intervista a Boccia, sì al voto online e sull'autonomia dicono o noi o Zaia. E poi, insomma, questo. Poi anche il Fatto Quotidiano menziona, attraverso lo slogan, insomma, Capitan Sorriso, l'addio a Gianluca Vialli. Passando al Corriere della Sera, appunto, si continua l'addio a Vialli, il campione coraggioso, che, insomma, occupa, attraverso una foto di un abbraccio, la prima pagina del Corriere della Sera. E ovviamente vicino abbiamo quello di cui, appunto, abbiamo anche parlato prima, la guerra in Ucraina fallita la tregua di Putin, bombe e raid, Kiev tante violazioni, Mosca noi rispondiamo, la Russia bombarda Kramatorsk, violata la tregua, Mosca noi rispondiamo, e alle pagine 2 e 3, quindi ha appena aperto il giornale. E poi c'è il Vaticano, il cardinale Semeraro no a tifoserie nella chiesa, il Papa e l'attacco di George, non credete a false notizie. Papa Francesco cita Benedetto XVI, poi il monito: amiamo Dio, non i falsi idoli che ci seguono, che ci seducono col fascino del prestigio e del potere, con il fascino delle false notizie. Parole ben scandite, dette a braccio rispetto al testo scritto, a molti sembrate una precisa risposta agli attacchi di padre George, il segretario particolare di Ratzinger. Dio è nel silenzio, ha aggiunto Francesco, e più tardi le parole del cardinale Semeraro: no a tifoseria in chiesa. Quindi questa era la prima pagina del Corriere della Sera. Andiamo infine sulla Repubblica, di nuovo qua la terza volta addio a Vialli, e poi insomma il titolo grande che occupa la prima pagina della Repubblica è: dato lo scudo a Kiev, il consigliere alla sicurezza Sullivan chiama Palazzo Chigi, Washington preme per la fornitura del sistema antimissile, a fine mese a Ramstein un vertice fra gli alleati, Parigi e Berlino annunciano l'invio di altre armi per bloccare i russi, la tregua di Putin limita gli scontri ma non ferma la guerra. E poi c'è il commento di Marta Dassù: il negoziato è impossibile, non sarà certo una tregua unilaterale di 2 giorni a cambiare l'andamento della guerra. Da Washington arriva a Palazzo Chigi la richiesta di fornire a Kiev il SAMT, il sistema missilistico terra-aria di ultima generazione, prodotto da Italia e Francia. Il 20 gennaio tornerà a riunirsi il format dei paesi alleati nella base aerea americana di Ramstein in Germania per coordinare gli sforzi bellici a favore di Kiev. L'Italia però non ha ancora varato il sesto decreto. Sulla spalla destra, sempre la Repubblica, continuiamo con il manifesto politico di Calenda, il Partito Nazione, e poi cittadini e lo Stato italiano con riserva. È tutto uguale e tutto diverso, il paesaggio pubblico disegnato dagli italiani negli ultimi 20 anni. Andando ad approfondire ciò che abbiamo detto insomma nella prima pagina della Repubblica, andiamo appunto a pagina 9, primo piano, la nuova guerra, che apre quindi con il titolo: Washington chiama Roma, Kiev, lo scudo antimissile. Il consigliere Sullivan telefona a Palazzo Chigi per spedire nuove armi, serve un altro decreto. È mattina quando la Casa Bianca informa che il consigliere per la sicurezza nazionale americano Sullivan ha chiamato Francesco Talò, consigliere diplomatico di Giorgia Meloni. Una telefonata utile a esplorare 2 capitoli sensibili al conflitto in Ucraina: la mini guerra, la mini tregua promessa da Mosca per il Natale ortodosso e l'urgenza di nuove e più complesse forniture militari che gli alleati devono assicurare a Kiev nei prossimi mesi. Secondo fonti diplomatiche a Washington, gli Stati Uniti premono su Roma affinché fornisca al più presto lo scudo antimissile all'Ucraina, necessario per difendere Kiev. Quindi, innanzitutto, il sistema SAMT, una promessa avanzata informalmente a livello politico nelle scorse settimane, ma non ancora concretizzata dall'esecutivo, che oggi non ha licenziato il sesto decreto per l'invio di materiale bellico agli ucraini. La telefonata è innanzitutto un segnale. Sullivan e Talò si conoscono da tempo, visto che il consigliere diplomatico, prima di approdare a Palazzo Chigi, ha guidato la rappresentanza italiana presso la NATO a Bruxelles. Il colloquio dimostra inoltre che Washington apprezza la posizione pubblica dell'esecutivo di totale adesione alle ragioni di Kiev, in piena continuità con il governo Draghi. I 2 funzionari, sottolinea la Casa Bianca, hanno condannato l'aggressione in corso della Russia, compresi i suoi attacchi contro le infrastrutture critiche, hanno ribadito il loro impegno a fornire assistenza all'Ucraina, il sostegno della resilienza energetica e dell'equipaggiamento militare necessario per difendere la sovranità e la democrazia del paese. E quindi questo, diciamo, è l'incipit, una parte dell'articolo che appunto si trova a pagina 9 della Repubblica, con accanto tra l'altro un approfondimento su quello che è questo SAMT, cioè il sistema missilistico terra-aria di ultima generazione, che è stato prodotto in Italia, cioè da Italia e dalla Francia. È in grado di intercettare aerei, droni, missili e in parte pure i veloci missili balistici. Il raggio d'azione è di 100 km, tale da garantire uno scudo protettivo su una grande città. E quindi continuano queste forniture anche da parte dell'Italia, nonostante appunto ci sia questa sorta di propaganda da parte della Meloni, che parla e non parla in politica, però diciamo che l'Italia rimane comunque da sempre, come sempre, uno dei più grandi e importanti fornitori delle armi, anche nelle guerre, insomma, anche possiamo dire, ledendo gli stessi diritti, diciamo, di sfondo internazionale della quale la stessa Italia partecipa, no? Insieme alle potenze occidentali, quindi non parliamo soltanto di Francia, ma dietro tutti appunto anche la stessa America, che tra l'altro Biden, notizie diciamo di pochi giorni, continua a finanziare anche i missili o comunque le armi in Egitto. Oltre a insomma sempre a ledere quelle che sono e a chiudere per esempio le frontiere, mi viene in mente degli Stati Uniti a chi scappa o comunque a chi fugge, a chi tenta di emigrare per esempio dal Nicaragua, da Haiti, insomma mi faccio la domanda: è un caso per esempio che proprio dal Nicaragua Biden voglia alzare le frontiere? Quindi
allora va bene, continuerei con il manifesto. Ricordiamo insomma che sono stati stanziati e decisi dagli Stati Uniti d'America il nuovo pacchetto anche di aiuti militari all'Ucraina. Parliamo di 2,85 miliardi di dollari. 2,85 miliardi di dollari di aiuti militari USA a Kiev. I dati sono quelli pubblicati appunto dal Pentagono, quindi sono quelli ufficiali, e tra cui insomma notizie che non trovo sui giornali, non so se c'era ieri, da quello che avevo capito io addirittura gli vengono spediti diversi quantitativi, diversi carri armati, quindi insomma per un evidente anche passaggio di guerra ancora più penetrativo. Il manifesto apre con la questione delle elezioni alla Regione Lazio. Le elezioni si avvicinano perché il prossimo 12 e 13 febbraio si voterà, non soltanto per rinnovare la questione la regione lombarda, ma anche la regione Lazio, motivo immagino per cui la stampa parli di sanità. La questione sanitaria è una delle questioni più importanti per quanto riguarda le regioni, perché i soldi per la gestione sanitaria appunto passano per le regioni e sono abbastanza quantitativi di soldi. Il manifesto quindi intitola Regione e sentimento. Il capogruppo del 5 Stelle alla Camera, Silvestri, Gualtieri e D'Amato mandino un segnale sul termo valorizzatore di Roma. Solo così torneremo al tavolo col PD sulle regionali del Lazio. Oltre 3.800 firme all'appello lanciato sul manifesto Manconi, solo uniti si può difendere la sanità pubblica. Allora, il manifesto non solo aveva lanciato recentemente, sa, diverse realtà stanno chiedendo al Movimento 5 Stelle e al PD di correre insieme per quanto riguarda la Regione Lazio contro la candidatura di Rocca, vi ricordiamo insomma, il presidente Croce Rossa Italiana, presidente Croce Rossa Italiana, e non commento oltre, candidato appunto dal centrodestra alla Regione Lazio. È evidente che due candidati tra 5 Stelle e PD indeboliscono, secondo il manifesto, la possibile candidatura a vittoria del centrosinistra. Ricordiamo che il 5 Stelle hanno candidato Dorina Bianchi, ex, non penso che sia ancora presidente del WWF, presidente però di tutto il parco delle Cinque Terre, anche conduttrice televisiva, personaggio insomma sicuramente anch'esso non particolarmente brillante. E invece vabbè, il PD ha candidato l'ex assessore della sanità, che ha gestito anche tutto il Covid nella Regione Lazio, cioè D'Amato. Quindi il manifesto continua questa sua battaglia affinché ci sia un candidato unico e un dialogo tra il PD e il Movimento 5 Stelle. Il problema principale che porta avanti il Movimento 5 Stelle rispetto al PD è la questione del termovalorizzatore, su cui Gualtieri non intende tornare indietro e su cui insomma il PD preferisce perdere le regionali nel Lazio piuttosto che scendere a compromessi sul termovalorizzatore. A pagina 4 quindi c'è questa ennesima prova di dialogo e di dibattito sulla regione e sentimento. Viene intervistato Luigi Manconi, che parla anch'esso della sanità, lo andremo a leggere casomai dopo quando leggeremo anche la stampa. E poi parla il capogruppo dei 5 Stelle: Conte non ha mai rifiutato il dialogo, il PD ci dia un segnale sui rifiuti. E all'apertura del manifesto c'è una notizia che avevamo già trovato anche sulla stampa: naufragio fa 3 morti anche un neonato. Il barcone era partito dalla Tunisia, nulla da fare per 3 persone a bordo, oltre 33 salvati da pescherecci tunisini e motovedette italiane. Un bambino rianimato appena in tempo. Davanti alle coste di Sfax, 5 persone inghiottite dal mare. Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, chiede più fondi e rivolto al ministro dell'interno Matteo Piantedosi dice: venga sull'isola e ci resti per 24 ore. L'amministrazione comunale, il cui vice sindaco e il leghista Attilio Lucia, ce l'ha con il governo per l'esclusione dai sostegni della finanziaria. Ma l'esecutivo nicchia, con Matteo Salvini in testa, che prima di diventare ministro faceva campagna elettorale sull'hotspot strapieno, e i barconi abbandonati. Problemi che restano immutati con il nuovo esecutivo. Intanto gli sbarchi aumentano anche con l'ONG in porto, o dove l'ONG non ci sono, come lungo la rotta che dalla Turchia porta in Calabria. Oltre 2500 gli arrivi dall'inizio del l'anno. Questo il manifesto. Ancora Capitol Hill, il manifesto dedica la pagina 2 e 3 all'anniversario dell'assalto a Capitol Hill e quindi alle questioni americane. 2 anni dopo fu vero golpe. E poi il saluto a Gianluca Vialli, il campione di tutti. E a parlare anche questa mattina sul manifesto è Ciccarelli sulla questione, è Ciccarelli sulla questione ancora dell'alternanza scuola-lavoro, studenti risarciti in caso di morte. Il discorso, la diatriba, l'articolo fa riferimento al fatto che non era stato previsto un risarcimento da parte dell'azienda al ragazzo morto a durante l'alternanza scuola-lavoro, cioè Giuliano De Seta, che aveva aperto insomma l'articolo, anche la denuncia da parte dei genitori, una discussione in questi giorni. È evidente che, essendo i ragazzi e le ragazze mandate dalla scuola, l'azienda si sente totalmente in diritto di non considerare un vero e proprio lavoratore. Quindi che assicurazioni vengono fatte a questi ragazzi quando vanno a lavorare nelle aziende? Ma soprattutto chi controlla che tipologie di lavoro gli vengono fatti fare? Per cui se l'azienda obbliga il ragazzo a fare una tipologia di lavoro che non rientra nella questione dell'alternanza scuola-lavoro, ha il diritto di non risarcire? Oltre al fatto che i ragazzi non dovrebbero proprio essere mandati, non ci dovrebbe essere neanche risarcimento. Comunque, anziché abolire un sistema come l'alternanza scuola-lavoro, che espone oltre 1 milione di studenti a rischi gravissimi ogni anno, dopo il mancato indennizzo della famiglia di un ragazzo deceduto, il governo di Giorgia Meloni annuncia l'intenzione di modificare le norme sui risarcimenti INAIL, ma solo per coloro che moriranno durante il periodo di impiego. Cioè, veramente più che una richiesta di denaro da parte dei genitori di Giuliano De Seta, c'era stata una richiesta di giustizia. Questo per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro. Se vi interessa, sul manifesto ancora si parla dell'anniversario della morte di Asor Rosa e nel ricordare la scomparsa di Asor Rosa, il manifesto ha ripubblicato un suo articolo del giugno 2010, del 2010, Vade Bacon per il partito che non c'è. Ciò che stupisce nel rileggerlo è tanta lungimiranza. E ancora sulla Regione Lazio l'abbiamo detto, e ancora parlare ancora Stefano Fassina: nel Lazio scelta unilaterale da parte dei Dem. Quindi continua la discussione sulle regionali. Per quanto riguarda gli esteri, Ucraina, zero tregua, scambio di accuse tra Mosca e Kiev. In Messico c'è tutta la questione del resto del figlio di Chapo. Il figlio del Chapo in manette, è rivolta Narcos, c'è una rivolta enorme partita dall'aeroporto dove volevano imbarcare il figlio di Chapo, insomma ci sono stati addirittura 3 poliziotti uccisi. E infine Screzzi con Ratzinger, Bergoglio attenti alle bufole, casomai andremo un po' a capire che cosa sta succedendo all'interno del Vaticano. Sarebbe molto interessante andare ad approfondire il ruolo anche di Georg, questo personaggio che durante gli ultimi giorni di Ratzinger, ma soprattutto durante la morte di Ratzinger, ha preso il sopravvento nelle discussioni pubbliche, con interviste a Ezio Mauro, insomma, colui che in qualche maniera ha anche portato la positività di un papa che, insomma, l'abbiamo già ricordato dai microfoni di questa radio, è stato, insomma, veramente un papa che è stato costretto alle dimissioni. Insomma, voglio dire, già questo suo gesto che fece da solo, evidentemente per nascondere, insomma, un po' quelle che erano le sue magagne del suo papato, è evidente che qualcosa di buono e di sicuramente non l'ha portato. E poi tutta la diatriba ancora per scredita per su Bergoglio e via dicendo. Addirittura, insomma, il libro pronto di Georg, che secondo me diventerà il prossimo papa, ancora prima della morte di Bergoglio, ci sarà appunto il libro, cioè, che il titolo è La Verità. Va bene, con il manifesto anche queste prime pagine abbiamo finite, passo la parola a te.
E sì, quindi torniamo, mentre appunto accennavi all'articolo del manifesto su quello che è accaduto negli ultimi giorni sull'alternanza scuola-lavoro, approfondirei sulla cronaca del Corriere della Sera, a pagina 17, appunto un articolo. Un articolo che diciamo, titola Scuola Lavoro più tutele sanitarie, formazione per ragazzi e tutor. Il titolare dell'istruzione, dopo il caso di indennizzo negato per il 18enne veneto, si cambia. L'alternanza scuola-lavoro va rivista, lo ha annunciato su Twitter il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, dopo aver saputo che non sarà corrisposto risarcimento al 18enne morto lo scorso settembre durante uno stage. Che cosa cambierà? Già la prossima settimana si riunirà il tavolo della sicurezza sul lavoro. D'intesa con la ministra del lavoro Calderone, abbiamo deciso di rivedere la normativa della direzione di un rafforzamento sulle tutele sanitarie, assistenziali e assicurative. Dobbiamo dare ai nostri giovani maggiori garanzie rispetto a quanto si è fatto finora, creando le condizioni perché l'alternanza possa svolgersi in sicurezza. Il problema è assicurare il corretto funzionamento del sistema esistente. La rabbia e il dolore dei genitori è stata esasperata dalla decisione dell'INAIL, che ha negato un risarcimento, ma si punta solo quindi a modificare le condizioni economiche e assicurative? Il ragazzo innanzitutto deve essere formato sui temi della sicurezza del lavoro e non può essere lasciato solo nel suo percorso di scuola-lavoro. Ci sono ancora troppe aree grigie da chiarire nei percorsi trasversali dell'orientamento, quindi il PCTO, i tutor, la sorveglianza sanitaria, le polizze assicurative. Un ruolo cruciale è l'adeguata formazione del tutor scolastico, chiamato a gestire e valutare insieme al tutor aziendale l'esperienza lavorativa, collegata alla parte teorica che la giustifica e la sorregge. C'è la necessità di un continuo accompagnamento dello studente da parte dei due tutor, di un dialogo costante fra di loro, di una stretta supervisione sia ai fini della sicurezza che dell'efficacia educativa, professionale, umana e culturale dell'esperienza di alternanza. L'obiettivo è anche quello di una maggiore coerenza fra percorso di studio e PCTO, in modo che quest'ultimo costituisca un patrimonio formativo duraturo. Quindi, diciamo, questa è la metà dell'articolo, a cui vicino si accosta il fatto del settembre del 2022, quindi Giuliano De Seta, lo studente morto il 16 settembre 2022 in un incidente durante l'alternanza scuola-lavoro, l'INAIL ha negato l'indennizzo perché era uno stagista, non capofamiglia, virgolettato. Sopra i genitori con una foto. E quindi appunto rappresento, insomma, i genitori, e mi viene da accompagnare a questa metà, insomma, dell'articolo, che rappresenta tra l'altro che manifesta proprio l'intervista al ministro Valditara, il comunicato che pochi giorni fa è uscito dal KSA, no? Quindi il collettivo studentesco autorganizzato di Torino. Il 16 settembre 2022, a 90 di Piave, un ragazzo di 18 anni è morto durante uno stage. schiacciato da una lastra di metallo che gli è caduta addosso. Ci giunge poche ore fa la notizia dell'impossibilità da parte della famiglia di ricevere risarcimenti, poiché al momento del fatto Giuliano era uno stagista e non un operaio, rendendo impossibile il risarcimento INAIL. Abbiamo assistito al cordoglio della politica, tutta indignata per questo fatto. Abbiamo visto questa morte passare come l'ennesimo numero da aggiungere alle statistiche dei bollettini dei decessi sul lavoro. Abbiamo visto sciacalli urlare di voler più sicurezza, un'alternanza di qualità, mentre queste stesse persone non hanno fatto nulla per abolire i PCTO. Oggi continuiamo a ribadire sulla scia dello scorso anno che i risarcimenti non ci bastano, la sicurezza non ci basta, il salario in alternanza serve solo ad anticipare il rapporto tra imprese e giovani nei luoghi di formazione delle capacità che comunque metteremo in vendita una volta usciti da questi. È inaccettabile che questo tritacarne continui a girare per i profitti di coloro che si lamentano ad ogni piasto spinto di fronte a richieste di dignità come il salario minimo o maggiore sicurezza sul lavoro. Il fallimento della società in cui siamo costretti a vivere è evidente quando sacrifica i suoi figli più giovani per qualche settimana di sfruttamento in più, quando la vita di chi lavora vale così poco. La forza che abbiamo è quella della nostra rabbia, parallelamente ai percorsi che decidiamo di intraprendere con le nostre velleità, ogni volta che ne abbiamo bisogno e che subiamo attacchi del genere. Le occupazioni, i cortei, assemblee, le lotte che in tutto l'arco dei mesi passati abbiamo costruito hanno risignificato le nostre esperienze, ci hanno reso più sopportabili vivere in queste fasi storica, dandoci la speranza che un'alternativa è possibile se qualcuno inizia ad immaginarla, smettendo di rappresentare l'atomo di un modello sociale che non è più sostenibile di mantenere. Lottare per un altro tipo di scuola significa immaginare nel pratico un altro modo di vivere nel presente e nel futuro, e questo bisogna iniziare a farlo oggi, prima che altri come noi debbano morire, ammalarsi o semplicemente continuare a vivere male. Ricostruiamo il nostro diritto ad essere giovani. Quindi vediamo come, tra l'altro, ci troviamo proprio su due binari paralleli che non si incroceranno mai, tra l'intervista e quindi la posizione di Valditara e invece appunto gli studenti, non soltanto i medi ma anche appunto gli studenti universitari, gli studenti universitari. Non c'è una questione di riformare il PCTO, è una questione proprio di abolizione dell'alternanza scuola-lavoro, che non fa altro che alienare lo studente, la studente, da quello che impara all'università, da quello che sostiene nei licei. Non fa che alienare, noi non impariamo per poi appunto andare in un sistema di aziendalizzazione. E soprattutto la cosa appunto più drastica, perché qua si sta parlando di una morte, bisogna sempre sottolinearlo, non c'è nessun indennizzo, come appunto dice Valditara, che potrà sicuramente colmare il vuoto della morte di un figlio, un risarcimento sentimentale, no? Quindi una scusa, un'ammenda nazionale, tantomeno uno appunto economico. Un figlio ormai è andato via, questi genitori non avranno niente indietro, non ci sarà appunto somma ingente di denaro che la colmerà.
Guarda, se vuoi continuiamo con la rassegna stampa, puoi anche lasciarmi senza musica, va bene uguale, anzi forse le reggo meglio. Allora, vi volevo anche dire che quest'oggi all'interno della stampa e del manifesto ci sono due inserti. Uno è l'inserto tutto libri, di cui trovate insomma sempre tantissime recensioni interessanti. Una che vi consiglio è l'ami nemica Wolf sapeva che non c'era nessuna come lei, dal primo incontro alla presunta rivalità alla malattia e rapporto fra donne diverse con un'unica vocazione. Il libro è di Sara De Simone e si intitola Nessuna come lei. L'articolo che trovate a pagina 7 del Tutto Libri della Stampa è a firma di Paolo Bertinetti. Questo insomma, poi se volete leggere appunto avere consigli di lettura. Mentre il manifesto ha l'inserto di Alias, che ha una il Moro preso nella rete, un testo inedito di Benedetto Vecchi in occasione di un convegno sui 200 anni di Marx, che riattualizza il pensatore tedesco alla luce di nuovi temi del terzo millennio, e il suo libro Tecnotopie, raccolta di scritti, uscita postuma per Deriva Prodi. Questa è Alias, fondamentalmente ha apre con appunto questo articolo di Benedetto Vecchi, e poi insomma il resto come al solito sulla cultura, il cinema, libri e via dicendo, due insomma sicuramente due inserti interessanti. Allora, continuando invece la lettura delle prime pagine, passiamo a quella che era una delle aperture della Stampa riguardo alla sanità, a pagina 12 e a pagina 13 appunto la Stampa fa un'ampia inchiesta, pure abbastanza, voglio dire, scontata, e di Flavia Amabile: appuntamenti che non arrivano mai, risposte evasive, il tempo che corre. Dal racconto dei pazienti emerge un'Italia dove la salute finisce in coda. Allora, sanità, l'attesa infinita. E le storie di Angelica, Paola, Anna e suo figlio in condizioni di grave disagio psichiatrico sono i tasselli di un puzzle a tinte foschissime, che chi ha bisogno impellente di cure mediche e può permettersi una visita privata riesce a trovare posto in tempi più o meno accettabili. Chi invece è costretta ad attendere perché non può sottrarre neppure un euro a quanto serve per mangiare, pagare le bollette e sopravvivere, finisce in un limbo confuso, a volte senza nemmeno la dignità di una scadenza, l'orizzonte. E così la salute si mette in coda, ultima tra le necessità quotidiane, ancorché di fatto primaria, aspettando Godot di pazienti ma completamente privi di voce. Non c'è pietà in Italia per chi ha bisogno essenziale di ossigeno e nemmeno per chi ha un tumore che avanza più rapido della paura. Il tempo sembra non esistere, ma mangia anima e corpo. Oddio, un articolo veramente: le urgenze in Molise non sono neppure riconosciute con l'assegnazione di un codice, nelle altre regioni del nostro paese più banalmente non vengono rispettate. A Oristano, dove Angelica Meloni combatte contro un cancro e via dicendo. E poi ci sono delle storie, appunto: combatto un tumore ma per la risonanza devo attendere marzo in Sardegna, nel Lazio decine di mail all'ASL per avere l'ossigeno di mia madre anziana, e in Molise il codice d'urgenza ti dicono che non esiste, si può aspettare. Poi insomma vi leggo un po' qual è l'articolo, poi casomai insomma lo commentiamo. Fino a 2 anni per un esame, un italiano su 10 rinuncia alle cure. Vi ricordo insomma che se volete intervenire a Radio Onda Rossa e commentare con noi anche la rassegna stampa insomma sulla sanità, ci sarebbe molto da dire, e la radio ha detto già tanto. Comunque 06 49 17 50 è il nostro recapito telefonico, insomma potete chiamare. A pagina 9 continua la Stampa nell'articolo di Paolo Russo: il record negativo spetta alle mammografie, un'odissea che può durare 720 giorni. Nel 2021 la metà dei cittadini si è pagata le visite spendendo 37 miliardi di euro. Il sistema sanitario più universalistico del mondo, quello che offre gratis a tutti tutta l'assistenza di cui si ha bisogno, si infrange contro il muro delle liste d'attesa, perché quando si arriva a dover attendere un anno o più per un esame diagnostico e mesi per una visita specialistica, le alternative sono due: ricorrere al privato pagando di tasca propria o rinunciare del tutto alle cure. La prima strada l'ha percorsa il 50% degli italiani, spendendo qualcosa come 37 miliardi di euro nel 2021. Alla rinuncia sono invece stati costretti in 5,6 milioni, erano poco più della metà solo 2 anni prima. Le cause di questo imbuto sono molteplici e in parte analizzate nelle precedenti puntate di questa inchiesta e via dicendo. L'ultimo rapporto civico sulla salute di Cittadinanza Attiva rileva attese fino a 720 giorni per una mammografia, circa un anno per ecografia e TAC, 6 mesi per una risonanza, 100 giorni per una colonoscopia, ma si attende un anno anche per una visita dal diabetologo, 300 giorni per farsi visitare da un dermatologo, un reumatologo o un endocrinologo e via dicendo. C'è poi una fantastica tabella sulle percentuali. La fonte è il WIDAB, la fonte è il rapporto civico sulla salute 2022 di Cittadinanza Attiva, Corte dei Conti, Agenas e Sant'Anna di Pisa, in cui appunto abbiamo detto già il 51% dei cittadini, degli italiani, si è affidata al privato spendendo 37 miliardi di euro, il 51%. Chi ha rinunciato alle cure per problemi economici o tempi d'accesso? L'11% degli intervistati in Italia, il 18,3% in Sardegna, il 13,8% in Abruzzo e il 13,2% nel Lazio e Molise, le percentuali più alte. Nel 57% delle regioni segnalate interruzioni degli screening sul tumore al seno, cervice e colon. E poi ci sono le liste d'attesa su quello che sono le più importanti. Allora, due cose da dire. Innanzitutto, sulla questione sanità, come rileva anche questo sondaggio, che poi insomma io sui sondaggi sono sempre abbastanza perplessa. Tuttavia, le percentuali più alti di chi rinuncia alle cure per problemi economici o tempi d'attesa, o anche chi rinuncia alle cure perché si può permettere, insomma, in qualche maniera anche di andare al privato e via dicendo, c'è la Regione Lazio. Sulla questione della Regione Lazio ci si sta scannando, appunto, ci si stanno scannando per le prossime elezioni regionali. Non è un caso che i candidati sindaci, che a parte neanche stavolta si è riuscita a candidare una donna, e su questo insomma stendiamo un velo pietoso su tutta quella che è il PD regionale e romano. Comunque, andando avanti su questo, non è un caso insomma che vengano portati avanti come candidati al governatore della Regione Lazio l'ex assessore della Regione Lazio D'Amato, che ha gestito tutta la pandemia e che ha gestito soprattutto, insomma, da questi microfoni ne abbiamo parlato tanto, c'è anche una trasmissione il mercoledì specifica sulla sanità e la privatizzazione di tante parti della sanità, o comunque l'apertura e il finanziamento di tante strutture private, o comunque l'intramenia, che è comunque privata dentro ospedali pubblici, e Rocca, che è presidente della Croce Rossa Italiana, che sulla sanità in Italia, non soltanto a Roma, dove insomma a Roma ne gestiscono tanta parte. La Croce Rossa gestisce non soltanto la questione dei migranti eccetera, ma ha gestito durante la pandemia tantissimo, ma continua a gestire tanta parte del sistema sanitario in una forma in teoria pubblica, ma in realtà la Croce Rossa non si può parlare di pubblico, ok? Ma di tutte quelle forme di, secondo me, di volontariato e parastatale che in qualche maniera hanno penetrato e gestiscono tanti ambulatori, danno tanta assistenza, tutta la questione del welfare e via dicendo, che rientra in qualche maniera sulla questione sanitaria e che ha la base poi tutto quel concetto di volontariato, quindi di persone non professioniste ma che dedicano parte del loro lavoro al bene, tra virgolette, all'aiuto altrui, e che insomma fanno sì che non essendoci una questione lavorativa, in qualche maniera c'è più una questione appunto ricattatoria, per cui il volontario può essere mandato via, di controllo e di gestione un po' più privatistico, appunto. E non è un caso che appunto sulla sanità laziale, ma lo stesso sta avvenendo in Lombardia con Fontana piuttosto che la Moratti e via dicendo, cioè sulla sanità ovviamente si gestisce lo scontro delle elezioni regionali, sulla gestione dei soldi della sanità, di quanti soldi circolano sulla sanità. Quindi sulla sanità pubblica i soldi ci sono, non si capisce perché non vengano spesi in maniera giusta. Detto ciò, io sono sempre abbastanza contraria a questi articoli di disprezzo della sanità pubblica, e che in qualche maniera alla fin fine, andando poi a leggere fino in fondo, esaltano l'efficienza della sanità privata, perché anche questa cosa non è vera. Cioè non è vero che la sanità privata se paghi ottieni, prima cosa, e seconda cosa non è neanche vero che la sanità privata sia tutta questa efficienza di cui si parla, e non è neanche vero che cioè nel senso che poi è vero che ci sono le liste d'attesa e tutto quanto, ma basterebbe che diciamo ci fosse un po' più di controllo e di lotta e di gestione dei cittadini del sistema sanitario pubblico, del servizio invece che sistema, del servizio sanitario pubblico, affinché questo sia efficiente, perché i soldi è evidente che ci sono. Molte volte la rinuncia, questa spinta alla rinuncia a chiedere un sistema pubblico di sanità fa sì che poi appunto si svuoti sempre di più e si lasci non ci sia più, insomma si svuoti sempre di più, quindi anche il cercare di fare una lotta, il cercare di ottenere viene svuotato, perché poi tutti appunto la maggior parte si rivolgono al privato, che io insomma oggettivamente mi fiderei meno di zero, perché chi poi dopo un pagamento deve decidere cosa fare del tuo corpo a livello sanitario, è ovvio che quello tenderà sempre di più a darti o più medicine o a operarti e via dicendo. Quindi su questo io sarei insomma abbastanza ho sempre avuto molto paura del sistema privato della sanità. Sulla mammografia, vi dicendo, questa radio insomma ne ha già parlato su tutta la questione dello screening oncologico nei confronti delle donne. Esiste uno screening, esiste un percorso all'interno che poi funzionerà non benissimo, dipende sempre dai municipi, dipende sempre dai consultori, però anche qui, cioè perché avvallare subito, no, sulla stampa il fatto che una mammografia costa privatamente e via dicendo? Esiste uno screening all'interno del sistema del servizio sanitario pubblico, che è gestito dai consultori, cioè da donne che dagli anni 70 a oggi hanno lottato affinché per le donne di una certa età in poi ci fosse lo screening gratis, quindi la mammografia, il pap test eppure la colonoscopia. E ovviamente più donne partecipano agli screening, più c'è possibilità di controllo e di far sì che il sistema funzioni di più. Se ti spingono a fare mammografia privata è ovvio che il servizio viene svuotato, e poi sempre di più viene svuotato. Allora c'è una telefonata, la prendiamo lì, perfetto. Pronto? Ciao. Pronto? Buongiorno. Ciao.
Buongiorno, ciao. Niente, le ragazze avevano invitato a chiamare, sì, per fare degli interventi.
Sì, sì.
Se fosse possibile io vorrei fare un piccolo intervento.
Certo,
su
sei in diretta.
Tema.
Vai, sì. Vai.
Ma adesso con lei?
Sì, sì, sei in diretta proprio in radio, vai.
Ah, ho capito, sì. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, io volevo dare un po' la mia testimonianza, perché sono una paziente oncologica. E che sono stata operata tra l'altro in regime di sistema sanitario nazionale, anche in regime un po' d'urgenza, ma soprattutto diciamo relativamente al fatto delle visite nel sistema, diciamo nel sistema pubblico, nel quale io credo molto. Ecco, sono abbastanza d'accordo con la persona che leggeva e commentava, quindi i giornali quotidiani, perché non c'è tutto questo disastro, nel senso che molto è diciamo demandato anche ad una buona gestione, sì, delle due parti, sia quella diciamo del sistema sanitario nazionale, quindi del pubblico, sia anche della persona ricevente, perché diciamo nella maggioranza dei casi queste cose possono essere pianificate, e con la pianificazione diciamo che gli appuntamenti, gli interventi eccetera si trovano. È chiaro che il caso urgente purtroppo potrebbe non essere gestito, magari anche nella maggioranza dei casi, con il sistema sanitario nazionale, ma non è che dall'altra parte ci troviamo meglio, nel
infatti,
senso non è che pagando sempre si risolvono le questioni. Quindi questo, cioè, ci tenevo a dirlo, perché tutte le, diciamo, follow up che io farò da qui ai prossimi 10 anni, insomma quanti me ne mancano, quando vi auguro dei medici, seppur privatamente, lo screening che io riporto è uno screening che io ho effettuato nel sistema pubblico, e quindi è evidente che non solo trovo, diciamo, la possibilità di farlo, Ma c'è anche un'altra cosa importante, che lo screening nel sistema pubblico è uno screening ben fatto nella maggioranza dei casi.
Infatti questa era anche secondo me la differenza. Molte volte viene, i giornali tendono sempre anche a valorizzare l'efficienza, ma soprattutto la come si dice, la bravura, cioè l'efficienza del, di un test privato piuttosto che un test pubblico. Invece io ci terrei proprio a, sì, ma anche per esperienza personale, a ribadire che il pubblico funziona meglio del,
sì,
privato.
Sì, cioè, c'è una qualità maggiore sia del personale che attento a tutto, diciamo, dall'accoglienza, no? A proprio alla funzione della macchina, quindi delle macchine, e anche a molto spesso, non in tutti i casi, alla presenza di macchine nuove, perché poi comunque negli ospedali, nei posti riceventi ci sono anche delle, così, delle obsoletità sulle quali, diciamo, nessuno dei pazienti sta a guardare. Noi non sappiamo, quando andiamo a fare una risonanza magnetica o una TAC, che livelli dobbiamo chiedere, no? Se non ce lo dice lo specialista, e in molti casi, anche pagando, lo specialista non ti dà quel tipo di indicazione. Quindi ecco, ci tenevo a fare questo senza fare, diciamo, senza allungarmi e togliere spazio agli,
grazie,
altri.
Grazie, gentilissima, grazie.
Grazie, buona giornata, siete brave.
Grazie.
Buongiorno, grazie.
A te. No, infatti io concordo pienamente e ripeto, più cioè non cediamo a questi articoli che poi sotto campagna elettorale della Regione Lazio, Regione Lombardia, ci spingono a far a credere che il privato sia meglio del pubblico. Non è così. Continuiamo a usare il pubblico e a pretendere che funzioni bene. Cioè, in questi anni di pandemia mi sembra che il fatto che abbiamo avuto un sistema, un servizio sanitario pubblico abbia fatto la differenza, ma va preteso, vanno fatte delle lotte, va preteso che il servizio funzioni. Dai consultori, ripeto, esistono degli screening per la mammografia, non serve fare la mammografia in maniera privata, esistono gli screening, basta chiamare un numero verde, se volete ve lo dico pure qual è, che fa entrare le donne direttamente dentro il le donne ovviamente di una certa età dentro il circuito dello screening. Il numero è l'800 405 051, in cui deve essere preteso dai consultori l'invio della cartolina per fare la mammografia, il pap test e a una certa età anche la colonoscopia, se non mi sbaglio, in maniera gratuita, ed entrare in tutto un circuito che, se abbiamo un problema, questo problema ci porta a entrare in un circuito in cui c'è un'accelerazione gratuita e privilegiata di un canale per poi andare negli ospedali pubblici e avere degli eventuali approfondimenti. Da questi microfoni, sulla questione del tumore al seno, dello screening eccetera, ne abbiamo parlato, le compagne che si vedevano e si vedono, penso al Quadraro, ne hanno parlato più volte, di ovviamente di un'efficienza, di va sicuramente, insomma, preteso che funzioni meglio, ma c'è, e quindi è inutile che la stampa poi ci dice che la mammografia devo aspettare 720 giorni, cioè, nel senso, le mammografie non è che si fanno, insomma, a qualsiasi età, anche perché fa anche male. Quindi questo sempre, insomma, per ricordare che sulla sanità ci si giocano appunto le carriere, ci si fa campagna elettorale, ma pretendiamo che funzioni sempre bene, e soprattutto usiamola, perché solo usandola e che le compagne e i compagni ci siano dentro i servizi sanitari pubblici fa sì che poi quella funzioni. È ovvio che se tutti si spostano sul privato, quella si svuoterà sempre di più e rimarrà solo, insomma, per cioè, nessuno. Va bene, questo per quanto riguarda il manifesto.
fumo un po', sposto via la tenda. Cielo grigio piombo, io non lascio che mi prenda la nostalgia che sale lentamente. Come mai io penso a te, mi chiedo adesso dove sei, cosa fai, chissà se tu avrai mai pensato a me, al nostro fuoco che bruciava mo' e cenere. Ma tutto passa piano, eppure se fa strano io sorrido, perché so che oggi non ti chiamerò. Quel che viene venga, mi sta bene, quel che è stato è già passato, e mo' è passato se lo tiene. Piove già da un tot, la pioggia bagna la mia pelle, ma mi asciugherò, perché so che il tempo è ciclico e so che un po' di tempo è quello che ci vuole, mentre un guaglione sta scacciando il male, sta aspettando il sole.
Oggi non c'è sole intorno a me, salva mia, spegni e scaldami, voglio sole, cerco un'ora luce nella confusione, un guaglione.
E oggi è come ieri, ma forse un'impressione, frutto della mente di un guaglione. Sarà che non c'è il sole, sarà che tutto sembra resti uguale, sarà quel che sarà, sono preso male, ma nessuno chiama e non so chi chiamare. Cerco di schiodarmi, penso solo a quello che ho da fare. C'è su, sono io la vittima dei demoni che tornano e che vengono a tirarmi giù. I miei cattivi pensieri che mi aspettano, braccano, parlano e parlano. Dove sono i raggi che scaldavano un guaglione? Dove sono gli altri della mia ballotta mo che sono nel ciclone? In dopa trovo la mia cura, in dopa mischio le radici e la cultura, e ho energia pura. La musica mi detta le parole, caccio queste rime, so che prima o poi ritorna il sole.
Oggi non c'è sole intorno a me,
sempre 87.9 Radio Onda Rossa, 10-8 minuti primi. Invito ancora a chiamare se volete approfondire ancora di più questa questione della sanità. 06 è il nostro numero telefonico, 06 49 17 50. Siamo in diretta ancora per un'ora, quindi potete continuare a chiamare. Nel frattempo noi continuiamo con la rassegna stampa.
Eh sì, continuiamo con gli interni. Andiamo alla pagina 13 della Repubblica, politica interna, quella vernice spray che copre il vuoto dell'ambientalismo in salsa italiana. Quanto male può fare alla salute nella nostra Repubblica un po' di vernice lavabile sui muri del Senato? Un sistema democratico può reggere senza patire lesioni pericolose l'urto costituito da quei segni tracciati sulla facciata di una delle massime sedi istituzionali e da ciò che quell'azione intendeva rappresentare sul piano simbolico? La mia risposta è semplice: l'impianto liberal-democratico della nostra organizzazione politica non viene compromesso in alcun modo e tantomeno ferito dalla contestazione indirizzata contro i luoghi simbolo del potere pubblico. La società aperte sono quelle nelle quali i movimenti, i gruppi di interesse, i soggetti individuali e collettivi possono proporre programmi e valori, non solo attraverso i canali della rappresentanza politica classica, ma anche in ogni sede, in ogni manifestazione della vita associata e dell'attività umana. Perché mai pertanto le azioni di ultima generazione degli altri attivisti dell'ambiente sono state così drammatizzate e colpevolizzate fino a denunciarle come espressioni di ecoterrorismo? La sola spiegazione possibile è che un simile giudizio sia il prodotto di una concezione tiepida, mediocre e rinunciataria della democrazia, mentre è vero piuttosto che i suoi meccanismi sono flessibili, mobili, duttili e non escludono gesti non conformi, movimenti irrituali, comportamenti trasgressivi, magari sgraziati, ma saldamente dentro il perimetro democratico. Va da sé a due condizioni: il connotato assolutamente non violento delle azioni e delle disponibilità a pagarne il costo e affrontare le conseguenze anche giudiziarie ed eventuali reati, cosa che i militanti di ultima generazione hanno fatto. D'altra parte, la quota di violenza contenuta nell'imbrattamento di un muro del Senato non è superiore a quella espressa da qualunque sciopero di lavoratori. In un caso come nell'altro può tradursi in un fattore di vitalità per il gioco democratico, e si tratta comunque dell'esercizio legittimo di una facoltà che sistemi liberal-democratici per loro stessa natura sono tenuti a rispettare. Quindi questo era una parte dell'articolo che potete trovare integrale a pagina 13 sempre della Repubblica, ma adesso abbiamo un altro intervento. Pronto, ci senti?
Buongiorno.
Pronto?
Sì, sì, ti sentiamo benissimo. Ciao, buongiorno, ciao.
Ciao, sono Daniela. Ciao. Allora, io intervenivo primo perché volevo dare un'altra informazione rispetto al sistema pubblico e allo screening per il cancro al seno, e volevo avvertire chi non lo sa che al Fate Bene Fratelli tutti i venerdì c'è lo sportello rosa. Io per esempio l'ho scoperto, sono in cura per un follow up oncologico, sono in cura al Fate Bene Fratelli, dove mi sono trovata bene, non, diciamo, sia per quanto riguarda gli interventi e tutto quanto, sia per i controlli. E ho scoperto che il venerdì mattina, dalle 7 in poi, per, con una prescrizione medica per tutte le donne che hanno dubbi, problemi, anche che non sono in età, diciamo, chiunque abbia un dubbio a livello senologico può presentarsi allo sportello, prendono solo le prime 10. Il fatto è che ti devi alzare all'alba per andarci, però diciamo hanno messo questo servizio tutti i venerdì mattina. E diciamo che io sono su queste cose del servizio sanitario, sono molto molto sensibile, perché sono disabile, sono non vedente, ho molte patologie e praticamente ho girato qualsiasi tipo di struttura. Come dicevate prima, mi pare Cristina, leggendo l'articolo, il grande problema sono i tempi su alcune patologie. Certo. I tempi, io non, diciamo, non tanto per gli interventi, di cui pure io avrei terrore in una struttura privata, perché può succedere qualsiasi cosa e ovviamente sappiamo tutti che rispetto a una struttura pubblica, in caso di emergenza, tanto poi chiamano l'ambulanza e finisci comunque, diciamo. I tempi per gli esami, cioè io lo dico diciamo, sapendo di aver fatto cosa sbagliata, dovevo prenotare l'eco, le mammo, perché avevo dei pregressi di, diciamo, di controlli da fare, non avevo ancora il cancro, però sapevo che ogni 8 anni mi dovevo controllare e le facevo private, perché c'era al momento che mi decidevo di chiamare c'era sempre almeno un anno, diciamo, di attesa. E oltretutto non per farle insieme, cosa che nel caso delle patologizzazioni è fondamentale fare insieme col mammo, e mai e poi mai avrei trovato, diciamo, insieme questi due esami da fare, per cui li facevo privati. E ho avuto questa fortuna, per cui durante uno di questi esami fatti in un laboratorio privato, la dottoressa che me l'ha fatto, scoprendomi questo tumore, mi ha praticamente di corsa portato in questa struttura breast unit che funziona benissimo, e poi da lì in poi, diciamo, io mi ha portato lì e non l'ho lasciata più, ecco, questo è stato l'andazzo delle cose. Però se dovevo fare una risonanza per dire io ho una patologia grave alla colonna, se dovevo fare, cioè, a me mi hanno rimandato paralizzata dalla vita in giù 3 volte a casa dall'ospedale, non mi hanno ricoverato, paralizzata dalla vita in giù mi hanno rimandato a casa, perché allora io ho l'impressione, poi ditemi voi se sbaglio, che ci sono interi comparti della sanità pubblica, comparti, specializzazioni, cioè proprio specifiche, che sono state cedute al privato, cioè questa è la mia esperienza da ammalata, per cui la parte, diciamo, dei tumori oncologica, io ritengo quella più costosa, quella più eccetera, è rimasta allo Stato, e forse a noi, diciamo, che ragioniamo così va anche bene. C'è tutta una parte che è quella neurochirurgica, diciamo, quella che diciamo più redditizia, ecco, passatemi il termine, ma è un pensiero mio, ma ne assumo, diciamo, assumo responsabilità di quello che dico. E a Roma è passata al privato, cioè non è più possibile che diciamo, molto raramente tu riesci ad ottenere nei tempi che ti serve una operazione neurochirurgica alla colonna, con rischio che tu rimani che non cammini più per tutta la vita, per esempio, o alle ginocchia, o, cioè ci sono interi comparti spostati.
E questo è anche abbastanza semplice, secondo, tra virgolette, perché un conto sono i macchinari che ovviamente vengono giustamente comprati dallo Stato e quindi viene spesa, un conto sono poi invece i chirurghi, cioè tutto ciò che riguarda la professionalizzazione, per cui questo succede in tante strutture, che per cui siccome il pubblico paga di meno, ovviamente nel privato un chirurgo prende molto di più e quindi viene spostata tutta quella che è la professionalità personale nel privato, così guadagni di più che nel pubblico dove ci avresti uno stipendio come tutti.
Guarda, nel privato ti dico adesso ultimamente quello che ho incontrato io, perché continuando a girare per ospedali, cliniche convenzionate e quant'altro, molti fanno, diciamo, lavorano per entrambe le cose. Io adesso non so se si possa, o alcuni stanno in pensione ma poi hanno continuato nel privato, non ho ben capito. Per esempio, moltissimi sono andati in pensione magari quando c'è stata la quota 100 di Salvini, ma hanno continuato nel privato. Per cui c'è stata proprio una categoria particolare di medici e di specializzazioni che si è spostata. Per dire, nelle breast unit ci sono ancora medici valenti, in tutti i reparti oncologici, per carità di Dio. Molto va avanti sulla buona volontà delle persone che lavorano. Io ho avuto esperienze umane di tutti i tipi, molto va avanti sulla buona volontà delle persone. Come posso dire, a volte commovente, cioè, per dire, io mi sono trovata a fare la TAC per puntare la radioterapia, dove era finito il pennello che serve per tatuare la posizione, e un'infermiera è uscita e l'ha comprato con i suoi soldi ed è tornata, perché io dovevo fare questo puntamento per puntare la radioterapia. Ma per dirti un episodio, molto va avanti nonostante, cioè, diciamo, per me... che il popolo italiano non si ribelli al fatto che scuola e sanità ci sono state tolte, perché ce le stanno togliendo, è una cosa che
anch'io mi chiedo tutti i giorni
mi ribolle nel sangue. Vabbè,
grazie, continueremo. Grazie comunque, diciamo che è un argomento che noi continuiamo quotidianamente a trattare, visto che, insomma, c'è già una trasmissione specifica, ma è un argomento che, insomma, ci riguarda tantissimo, perché tante lotte sono state fatte per avere una scuola pubblica e un servizio. Io continuo a chiamarlo servizio sanitario pubblico e non privato, e quindi continueremo a parlarne. Grazie.
Grazie. Ciao, grazie, ciao, a voi. Ciao.
Va bene, io direi che invitiamo comunque chi voglia telefonare e continuare a parlare di questo, 06 49 17 50 il nostro recapito telefonico, ma noi continuiamo anche con la rassegna stampa. Non so se avevi altro da leggere.
Sì, volevo concludere il tema, perché da Repubblica adesso ci spostiamo al Fatto Quotidiano, pagina 11. Pino Corrias, il Senato violato e l'ottusa sordità dei palazzi del potere. Un approfondimento. I ragazzi di ultima generazione, vandali, violenti, oscurateli, arrestateli. E dunque, il Senato della Repubblica si costituirà parte civile perché le istituzioni vanno rispettate. Da 1 a 5 anni di galera, ecco la pena. Pomposi, severi, pieni d'aria fritta, ridicoli come le ridicole trombette del nostro inno di Italietta in guerra, i funzionari del potere offeso e gli addetti alla sua manutenzione. Si indignano per la vernice che indirettamente li ha imbrattati. Tutti confederati nel cosmo, scrisse tanti anni fa Elsa Morante nel suo capolavoro Il mondo salvato dai ragazzini, dove gli IF, gli infelici molti, si ribellano a ogni ribellione, specialmente se allegra, innocuo nel gesto, spiazzante nel significato, come i ragazzi e le ragazze che a Teheran fanno volare via con uno schiaffo in corsa il turbante dalla testa dell'Ayatollah, denudandoli di ogni potere per un istante, come gli studenti cinesi che impugnano i fogli bianchi contro la prescrizione di inchiostro nero nel comitato centrale, come l'ostensione degli ombrelli a Hong Kong che non riparano dalle tirannie dei Manganelli ma la denunciano al mondo, per gli infelici molti dell'incarognita Nazione Italia, il nostro permanente imbrattamento di aria, mari e suoli può aspettare la calendarizzazione dell'anno del poi, se ne discuterà in apposita commissione, vedremo. Ma la violazione della facciata del Senato della Repubblica, tre quotidiani, accumuli di spazzatura organica e inorganica proprio lungo gli asfalti che vanno corona al palazzo dei senatori, è bestemmia sociale, violenza politica, idiozia nel gesto, scandalo da oscurare. Virgolettato, spegnete le telecamere per il bene del popolo, non raccontate nulla per il bene dell'informazione. È un attentato al santo conformismo da ripulire immediatamente. Entro le 24 ore, con il solvente chimico e insieme politico delle squadre di pronto intervento morale. Ma è evidente il contrario, è proprio quel gesto urticante, quella provocazione a essere un lampo di luce del nostro buio, che mostra l'ottusa sordità di tutti i palazzi del potere a dimostrare, vista l'isteria delle reazioni, quanto sia efficace imbrattare lo schermo del nostro vivere sociale e farli reagire nella sostanza. Quella vernice è un programma politico portatile, semplice e semplificato, ma che intanto indica la priorità più ovvia e più osteggiata dagli ingranaggi dell'economia, della politica e dell'ipocrisia mondiale, quella di difendere la vita dell'unico pianeta disponibile che ci ospita e dirci che l'intero sviluppo va ripensato, armonizzato, prima che pietrifichi i calendari del mondo, affinché le prossime generazioni non siano per l'appunto l'ultima generazione. Trasformare quel gesto pacifico insieme col turbante in un'offesa di massima rilevanza penale è l'antica ricetta del assopire e troncare, del sorvegliare e punire, destinata alla dieta quotidiana delle molte maggioranze silenziose in cui siamo ridotti, tutti educati a vivere entro binari concessi della benevolenza delle istituzioni, dal gioco ipnotico dei social, del permanente altrove dei politici e della politica. Il messaggio è: lavorate, divertitevi, lasciate scorrere la vita così com'è, guai a chi sgarra. Le autorità della destra, che quando si parla di società e culture estraggono dalle fondine l'immancabile Marinetti, avranno di che grattarsi la testa ora che il gesto della vernice bussa le loro meningi futuriste. E lo stesso dovrà fare la sinistra se mai vorrà salvarsi insieme con il mondo dei ragazzini. Ci penserà appena dopo le primarie, si capisce, dopo il congresso, magari un po' prima dell'apocalisse. Quindi diciamo anche questo è un altro appunto abbastanza esasperato di quello che sta succedendo negli ultimi giorni, della crisi climatica che continua ad andare e che invece appunto ha incontrato soltanto lo scompiglio e proteste insomma dei palazzi alti del potere, come si ricordava, che hanno soltanto insomma espresso indignazione per quello che è un semplice imbrattamento di un palazzo insomma importante di Roma a livello culturale imponente,
ecco. Che hanno pulito dopo un minuto.
Esatto, pure perché insomma in tutto ciò e Ultima Generazione l'ha sottolineato, la vernice era proprio lavabile. Cioè insomma non voleva essere alcun tipo di reato oltre quello che loro stessi avevano già calcolato, e quindi questo rappresenta sempre questo ulteriore inasprimento della legge, della giustizia, che non è giustizia, è semplicemente legge, e che appunto continuiamo a vivere sulle nostre pelli come anche ultima generazione proprio, quindi i ragazzi e le ragazze, gli studenti e le studenti insomma di tutto, almeno in Italia.
Allora, continuiamo sempre con l'Italia, pagina 17 della Stampa, si parla ancora di sanità, la destra ostacola l'aborto nelle Marche, Ascoli stop alla convenzione in ospedale, interrotta dopo 42 anni l'attività del consultorio privato AIED. E un duro colpo si abbatte sul diritto all'aborto nelle Marche. Dopo 42 anni l'azienda sanitaria provinciale di Ascoli Piceno ha interrotto la convenzione che permetteva al consultorio privato AIED, Associazione Italiana per l'Educazione Demografica, di effettuare interruzioni volontarie di gravidanza all'interno dell'ospedale pubblico Mazzoni. E la deputata marchigiana del PD Irene Manzi stigmatizza: dietro la revoca della convenzione c'è la mano di chi vuole fare in modo che la città, che in questi anni ha assicurato un servizio anche a sostegno di donne provenienti da altre province marchigiane e dalle regioni limitrofe, non sia più un luogo sicuro per l'applicazione della legge 194. Anche qui non si capisce perché il servizio sanitario pubblico, se prevede una legge dello Stato, cioè l'interruzione volontaria della gravidanza è legge dello Stato, quindi applicabile e di obbligo applicativo in tutto il territorio nazionale, quindi è un servizio che dovrebbe essere garantito in tutti gli ospedali pubblici. È allucinante che esista ancora una possibilità in un ospedale pubblico, ripeto, questo non vuol dire che nell'ospedale privato puoi fare come ti pare, ci sia l'obiezione di coscienza. Negli ospedali pubblici in cui si va a lavorare su concorso, si sceglie di lavorare in un ospedale pubblico, siccome il privato c'è la possibilità, chi si pensa credente in uno stato laico e obbliga il suo credo a tutte le persone che devono usufruire, tutte le donne che devono usufruire di un servizio pubblico, debba continuare a lavorare nel sistema, negli ospedali. Io questa cosa la trovo allucinante, questa cosa è l'obiezione di coscienza, ripeto, sempre nel servizio pubblico. Nel privato ognuno facesse quello che gli pare. È allucinante che una religione venga imposta dentro uno stato laico. Insomma, la scienza in qualche maniera ci ha insegnato insomma che forse ruotiamo intorno a un asse e non rivolti a un dio, e che invece insomma si debba obbligatoriamente sottostare alla volontà di un dio che mette parola anche nel servizio pubblico. Quindi nelle Marche, ma come in altre regioni, il Lazio non è insomma così lontano dall'avvicinarsi alle Marche sulla questione di interruzione volontaria di gravidanza, si parla di più dell'80% di obiettori, Quindi quello all'aborto è un diritto riconosciuto, appunto ci dice la stampa, per allontanare le donne da pratiche abortive clandestine. La legge rappresenta la volontà di garantire che la donna venga protetta in una scelta non facile, grazie all'AIED. Vabbè, anche qui insomma, comunque poi alla fine si vuole, anche qui la stampa continua a poi a proteggere, insomma, invece di dire che all'interno degli ospedali ci dovrebbe essere un diritto garantito da una legge dello Stato, insomma, si tende poi a portare avanti sempre l'associazionismo o tutto ciò che è privato. Questo a pagina 17 della stampa sulla cronaca. E per quanto riguarda ancora fatti di cronache, la cronaca in Italia, vi volevo leggere un paio di notizie dagli esteri. Qui ci abbiamo anche un paio di notizie dagli esteri, che sono una, questa questione della la guerra dei narcos, se la volete leggere a pagina 19. L'arresto del figlio del Chapo scatena il terrore in Messico, 29 morti di cui 10 soldati negli scontri tra esercito e il cartello Sinaloa Tank in strada, e spari su aerei civili, i cittadini ostaggi di scene da film. Questo succede in Messico. Poi cercheremo casomai, se ci riusciamo, anche a avere delle notizie dal Messico più dirette. E poi ancora invece dal Manifesto, pagina 9, 1000 soldati tedeschi chiedono l'esenzione dalla guerra, il più 500% in un anno, il boom registrato dopo l'invasione russa dello scorso febbraio. L'articolo di Sebastiano Canetta: indossano l'uniforme della Bundeswehr con tanto di patch della NATO, eppure non hanno alcuna intenzione di andare a combattere in Ucraina, sebbene per ora sia solo una probabilità pienamente teorica. Nel 2022 sono stati quasi 1000 i soldati professionisti che hanno presentato la domanda di esenzione dal servizio di combattimento nelle zone di guerra, un vero e proprio boom rispetto a prima dell'invasione russa, come è costretto a confermare il governo Scholz. Siamo passati da 201 richieste del 2021 alle 951 dell'anno scorso, dettaglia il portavoce del Ministero degli Affari Sociali. Quindi da 201 richieste di esenzione a 951. In Germania la possibilità per i militari di chiedere di essere sollevati dalle missioni che prevedono il combattimento risale all'epoca in cui vigeva il servizio di leva abolito nel 2011. E ancora, sempre di armi si parla, l'abbiamo già detto, caccia torpediniere USA a spasso nello stretto, Taiwan e la morsa, a parlarne Lorenzo Lamberti sempre sulla pagina del Manifesto 9. Intanto la Cina raddoppia i transiti di aerei su Taipei, la partita continua a colpi di manovre e infiltrazioni militari, ma anche di commercio, con Taiwan che prova a non farsi schiacciare dalla morsa. Gli Stati Uniti hanno comunicato il transito nello stretto di Taiwan dei cacciatorpediniere Chung-un, che aveva solcato quelle acque anche lo scorso 5 novembre. L'esercito americano l'ha definita un'operazione di routine. Quanta paura, americani, guarda, veramente. Nell'ultimo decennio sono circa 100 i transiti ufficiali, ma Pechino sopporta sempre meno queste manovre. L'ambasciata cinese a Washington, appena lasciata da Kim Jong, richiamato in patria col ruolo di ministro degli esteri, ha accusato gli USA di minare pace e stabilità. Questo succede nei mar dell'A, perché comunque la guerra, gli americani quanto gli piace non possono vivere senza. L'ultima notizia che vi voglio leggere dagli esteri riguarda la Palestina, pagina 8 del Manifesto. ANP all'AIA, Israele la punisce, soldi sottratti, edilizia congelata. Domani decine di migliaia di dipendenti pubblici palestinesi riceveranno lo stipendio e una porzione di quelli arretrati, lo ha comunicato il Ministero delle Finanze dell'Autorità Nazionale Palestinese. Non tutta la mensilità, l'80%. Non è la prima volta che non ricevono lo stipendio intero. Il pubblico impiego palestinese fa i conti da lungo tempo con le casse semivuote dell'ANP. Per questo ha perduto l'appeal che aveva fino a qualche anno fa, quando un semplice impiegato, grazie al suo stipendio fisso, poteva beneficiare di non pochi privilegi, come accendere un mutuo con una banca. Oggi ben pochi possono permetterselo. Lo stipendio arriva a singhiozzi ed è rimasto più o meno quello di 10 anni fa, con un costo della vita ormai alle stelle. Nei prossimi mesi le cose con ogni probabilità andranno molto peggio per i dipendenti pubblici palestinesi. Infatti il nuovo gabinetto israeliano per la politica di sicurezza presieduto dal Netanyahu giovedì ha approvato sanzioni pesanti contro l'ANP in risposta al suo ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA, chiamata a esprimere un parere sulla legalità dell'occupazione militare israeliana in Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est. Misure di natura finanziaria tra le più devastanti per il governo palestinese. Il fatto che a capo del Ministero delle Finanze israeliano ci sia un ministro di estrema destra con poteri aggiuntivi per la gestione della Cisgiordania occupata ha fatto presagire sin da subito problemi seri per l'ANP e tutti i palestinesi, perché ricordiamo che i soldi ai palestinesi passano sempre e comunque per il governo israeliano. Infine, italiani e palestinesi per l'Odissea Gaza andrà in scena stasera al teatro Yam di Masdra di Gaza City la performance teatrale scritta e realizzata da studenti italiani e di Gaza sul diritto al ritorno per i palestinesi, rivisitazione dell'Odissea nata da una ricerca e da interviste al giovani del campo profughi di Jabalia e che vedrà recitare insieme 10 attori e attrici italiani e palestinesi grazie al sostegno di Mary Calvelli del Centro di Scambio Culturale Vittoria Rigoni a Gaza City, che salutiamo tanto Mary Calvelli.
Non c'è limite allo show, non c'è ambaraba, cici, coco nella rifa, fai drift che decodifi kid dog con onde musicali uguali a point break. Ango in vezzo cale, sale in surf sul double deck, mentre connesse mio jack, primo premi rec, registra che amministra l'high tech. Ho il check originale, no playback, su beats fritz the cat, tezza tet, mic lugi, lungi da me, sbattite stress, fuggi, sono quello che la gente chiama Gucci. Vucumpra, il mio sito in ba, in bo in Bogotà, ovunque al dunque si ultra. Dall'asfalto allo spalto, do smalto alla ola, arte per braccia in alto, no suola, né dola, né lire, né pound. Il mio sound, la moneta corrente nella funky town. Lascia che la micia bruci, traccia di gelucci, ho esplosioni sul set, da una traccia di gelucci, lascia che la micia bruci, altre se apriste che esplosioni sul set. Lui è il gatto, io la volpe, siamo in società, società di noi. Ti puoi fidare, man. Clicca sull'icone dinamite, boom, detona, intona, spicchi in ogni zona. Dite a tutti Superman, che ho criptonite, ricristallizzo la grafite di matite, che di me diamantate o ricche partite. Colleziono gite, oso come Icaro, posso essere Picaro, sarò sulle Figaro con John Glenn nello spazio a fumarmi un sigaro. In cambio gli darò BD, soul quanto DD, Bridgewater, promoter per le BG e BB, su loop da scoop do super DB, CB per CB, radio, TV, dal vostro boss MIDI come cross nel CD, cercando che separa la luna e New York City, volando su dai too cool agli igloo, freeze the cat, luvi giù, wah, luvi giù. Lascia che la micia bruci, ho esplosioni sul set, altre se freeze the cat, da una traccia di gelucci, lascia che la micia bruci, altre se freeze the cat. Lui è il gatto, io la volpe, siamo in società, società di noi. Ti puoi fidare, man. Fai guidare me. Fu flippi col floppy, o lascio raddoppi. Il treno lo stoppi, va al passo di coppi. La mia musa, una musa, due bussa al groove al tre, abuso ne abusa, non c'è scusa. Usa e mastico il lessico, demagogo. Del girone il cicero non è, è il mio logo. Per il funk faccio fuoco, fossi punk fare fuoco. Toghe no, per me è togo. Quando accendi l'accendina ed alimenti il drogo, tocco di classe, la frase la sciolgo, lo show ad alto voltaggio nel cablaggio. C'è Gigi con la rime di un remaggio, un gitano in un viaggio con titani in ostaggio. Dal deserto digitale sono il saggio, raggi di luci danno luce e calore, tutti verso me come girasole al sole. Lascia che la micia bruci, ho esplosioni sul set, da una traccia di gelucci, lascia che la micia bruci, altre se apriste che esplosioni sul set. Lui è il gatto, io la volpe, siamo in società, di noi ti
puoi fidare.
Puoi guidare, man. Fai guidare, man.
Lascia che la micia bruci.
Da una traccia di gelucci.
O esplosioni sul set.
Altre se apriste che.
Da una traccia di gelucci.
Lascia che la micia bruci.
Altre se apriste che.
O esplosioni sul set.
Lui è il gatto, io la volpe. Siamo in società.
Società.
Di noi ti puoi fidare.
Puoi guidare, man. Fai guidare, man. Da una traccia di gelucci. Altre se apriste che.
E dopo questi 5 minuti di musica torniamo 10:36, Radio Onda Rossa, rassegna stampa di sabato 7 gennaio 2023. Torniamo da leggendo un articolo di InfoOut di qualche giorno fa, in realtà del 5, Amazon si prepara a licenziare 18.000 lavoratori in tutto il mondo. L'amministratore delegato, Jesse, ha annunciato al personale il piano di licenziamenti con una nota del 4 gennaio. Inizialmente avrebbe dovuto essere 10.000 lavoratori lasciati a casa, principalmente nel settore retail e risorse umane, ora diventati 18.000. A fine 2022 Amazon poteva contare su più di 1,5 milioni di dipendenti. Gli ultimi tagli annunciati rappresenterebbero circa l'1% della forza lavoro e circa il 6% dei 300.000 lavoratori dei settori coinvolti. Ad essere particolarmente colpiti sarebbero i negozi come Amazon Fresh e Amazon Go e le sue organizzazioni PXT, che gestiscono ad esempio le risorse umane. Da quanto dichiarato dall'azienda, una parte dei licenziamenti dovrebbe avvenire in Europa e le lettere di licenziamento inizieranno ad arrivare dal 18 gennaio. Si tratta del più grande licenziamento di massa da parte di una big tech, a conferma della crisi a cui sta andando incontro il settore. Secondo l'azienda, questa misura si sarebbe resa necessaria a causa del rallentamento dell'economia e delle assunzioni di massa fatte dalla multinazionale durante la pandemia. Ma Amazon non è l'unica corporation tecnologica ad aver messo in opera licenziamenti su grande scala. Oltre alla famigerata vicenda di Twitter, anche Meta, Lyft e tante altre stanno procedendo con una riduzione del personale. Salesforce ha comunicato che sta addirittura tagliando il 10% della sua forza lavoro. Evidentemente c'è qualcosa di più strutturale nella crisi di questo settore, che dipende tanto dalla fase di recessione generale di ingolfamento dei mercati, quanto probabilmente da un modello basato sulla circolazione di merci e sulla speculazione finanziaria, che sta andando incontro a diverse contraddizioni di lungo termine e che oggi si manifestano più esplicitamente. Non è dato sapere quale sarà la conseguenza di questa ondata di licenziamenti sull'indotto di Amazon e i controterzisti. Come impatterà questa ristrutturazione sui dipendenti delle aziende o cooperative in appalto? Staremo a vedere. Intanto questo è l'ennesimo segnale di una crisi complessiva non di facile lettura. Quindi questo era questo articolo, insomma, che rappresenta proprio la crisi in Amazon. Abbiamo detto quindi che c'è anche qua uno stallo, una crisi, e in generale questo articolo lascia quasi almeno dà l'idea anche di questa sorta di crisi, no? Industriale, quindi, che del capitalismo, e anche riguardo all'informatica, tant'è che l'indice Nasdaq, adesso non abbiamo i dati in maniera appunto proprio specifica per quanto riguarda i punti percentuali, però l'indice Nasdaq, che misura appunto il mercato delle tecnologie, sta piano piano scendendo, e questo ovviamente si riflette molto sulla finanza, insomma sul mercato. Mi viene in mente appunto una crisi che può essere, come dire, molto devastante, anche perché molte volte, come anche si sottolinea InfoOut, c'è una speculazione finanziaria che di conseguenza fa nascere a livello economico, come anche accaduto nel corso della storia, molte bolle, no? In cui effettivamente il mercato non rispetta quella che è la verità, e quindi poi c'è anche il pericolo di uno straripare, e quindi un ingolfamento dei mercati, quindi quando c'è troppa offerta rispetto alla domanda. Quindi insomma questo è l'incipit in generale di qualsiasi crisi grande finanziaria, questo che mette il panico, insomma, all'interno della popolazione, oltre al fatto che ci sono tantissimi lavoratori e lavoratrici che hanno perso il posto di lavoro e che quindi adesso si trovano senza lavoro dopo aver servito in parte, insomma, la loro vita a un'azienda così tanto grande. Insomma, come ricordava lo stesso articolo, 1,5 milioni di dipendenti, e il 18 gennaio, quindi non parliamo neanche di un mese no? Quindi si parla proprio di appena 10 giorni, insomma saranno mandati e mandati a casa, e quindi questa è una tragica notizia in realtà. E sempre andando a parlare di lavori, di diritti, di lavoratori anche qua lesi e di mancato lavoro, parliamo appunto di sciopero, quindi ci manteniamo sulla scena insomma internazionale, andiamo in Inghilterra, nel Regno Unito. Sunak alla guerra sindacale, una legge contro gli scioperi in scuole, ospedali e trasporti. Questa è la pagina 28 della Repubblica, di Franceschini l'articolo. La nuova legge antisciopero annunciata da Rishi Sunak suscita una furiosa reazione da parte dei sindacati, dell'opposizione e di almeno una parte dell'opinione pubblica britannica. La legislazione che il primo ministro conservatore intende introdurre in Parlamento nelle prossime settimane permetterà ai dirigenti di aziende del settore della sanità, dell'istruzione, dei vigili del fuoco, delle ambulanze, dei trasporti, dell'energia di fare cause sindacate e di licenziare i dipendenti se un livello minimo di servizio non verrà mantenuto. Per Downing Street è una necessaria risposta ai disagi provocati dall'ondata di scioperi in campo pubblico e privato che stanno paralizzando il Regno Unito. Ma gli scioperi rispondono a un'inflazione che ha fortemente ridotto il valore d'acquisto per dei salari. E per gli oppositori del progetto si tratta di una misura che dal punto di vista etico, come scrive un editorialista del Guardian, costituisce un vero e proprio attacco alla democrazia. I sindacati hanno già fatto sapere che presteranno un ricorso in tribunale per bloccare il provvedimento come illegale. Il Partito Laburista Britannico, pur non avendo finora appoggiato apertamente gli scioperi, parte di una strategia dell'insegna della moderazione dell'intrapresa del suo nuovo leader Starmer per vincere le prossime elezioni, ha reso noto che non sosterrà limitazioni alle rivendicazioni dei lavoratori e che se il Labour andrà al potere fra 2 anni revocherà i provvedimenti di questo genere. Non sarà una legge a mettere fine alla disputa sindacali, ha dichiarato Starmer in un discorso questa settimana in cui ha annunciato i suoi programmi se andrà al governo. Bisogna sedersi a un tavolo e cercare un compromesso, non è con una nuova legislazione che risolvono 13 anni di fallimenti dei governi conservatori. Secondo le indiscrezioni circolari sul progetto, la legge stabilirebbe un livello minimo del 20% di un servizio che dovrebbe continuare a funzionare in caso di scioperi, estendibile al 40% per determinati settori, sotto il quale scatterebbero denunce dei sindacati e licenziamenti dei lavoratori. I Tories hanno una maggioranza abbastanza ampia da fare passare la proposta perlomeno alla Camera dei Comuni, ma alla Camera dei Lord potrebbero incontrare difficoltà. Anche per questo sembra che abbiano già diluito gli aspetti più rigidi della risoluzione preparata da Jacob Rees-Mogg, capofila della corrente più conservatrice del partito. Mandare sotto pressione i sindacati, che rappresenterebbero gli infermieri, una delle categorie più amate in Gran Bretagna, specie dopo i grandi sacrifici affrontati durante 2 anni di pandemia, rischia inoltre di rivelarsi altamente impopolare per un governo già a picco nei consensi. La discussione in Parlamento andrà avanti probabilmente fino all'estate. Intanto gli scioperi e l'inverno da grande scontento continuano. E quindi era appunto un quadro più o meno generale su quella che è l'Inghilterra in questi ultimi giorni, in realtà anche ultimo mese, perché ricordiamo che da poco tempo c'è stato anche un altro sciopero sempre in Inghilterra, che tra l'altro è proprio finito tra il 26 e il 27 dicembre del 2022, tra l'altro anche data simbolo in quanto proprio l'inizio, no, dei saldi, quindi degli sconti del mercato, del commercio, insomma. E quindi insomma le richieste sono queste: si vogliono allineamento di salari, si vuole appunto far fronte in qualche modo all'inflazione. E ricordiamoci che tra l'altro la Gran Bretagna nel suo diritto è uno dei paesi che ha appunto una limitazione più ampia e più marcata di tutti gli altri paesi, anche dell'Europa, del diritto al lavoro. Quindi queste sono ulteriori limitazioni, no? Il fatto che ci debba essere per forza una percentuale di lavoratori, se no ci saranno delle tragiche conseguenze. Il diritto allo sciopero è fondamentale, è una delle cose principali per le quali appunto lavoratori e lavoratrici non solo hanno lottato ma continuano a lottare in tutto il mondo.
Andrei a concludere la rassegna stampa di oggi così.